Il nostro viaggio all'India della non violenza ci ha portati anche in tre università, che sono tre sfaccettature dell'Ahimsa, tutte e tre vegetariane, tutte e tre difficilmente pensabili in un contesto extraindiano. La prima, la Brahma Kumaris, si autodefinisce come università mondiale per l'educazione scientifica e spirituale al Raja Yoga. Si trova sulla vetta di Mount Abu, immersa in splendida vegetazione, non lontano dai mirabili templi jainisti di Luara, di cui ho già raccontato, e fa parte degli International Headquarters di un movimento che si irradia fino all'estremo sud dell'India e in molte altre zone del mondo. È caratterizzata dalla stretta connessione che ritiene di stabilire tra lo yoga tradizionale e le scienze moderne, segnatamente la medicina e le neuroscienze. Un esempio: nel 1978 la fondatrice è stata descritta da scienziati statunitensi che le avevano applicato elettrodi al sistema nervoso centrale come, citazione, la mente più stabile del mondo. Accanto a questa connessione yoga-scienze moderne, mi ha colpito a contrasto la celebrazione del precetto della gioia, qualche volta celebrato anche in un modo un po' naif, con musica e danza collettiva. Ma mi sono detto, forse il naif fa bene al cuore. La Brahma Kumaris non è jainista, ma i precetti etici del Raja Yoga, veracità, non violenza, purezza sessuale, non furto, non avidità, sono condivisi da entrambe le scuole. Ho lasciato l'università sorridendo, nei due sensi della parola, cioè piacevolmente un po' scettico e piacevolmente rasserenato. Molto diverso il rapporto con la seconda università, la Somaia di Mumbai, fondata non da un maestro spirituale, ma da un importante industriale innamorato dello spirito. La conoscevo già per averla frequentata all'inizio di questo secolo in indimenticabili seminari su induismo e cristianesimo. Oggi l'università ha 35.000 studenti distribuiti in facoltà anche profane, ma noi abbiamo visitato il Dipartimento di Studi Filosofici e Religiosi, guidato dalla professoressa Kala Acharya, sostenendo un dialogo approfondito con gli insegnanti in un'atmosfera che vorrei definire scintillante e affettuosa. L'impressione era che in un contesto così favorevole l'anima italiana e l'anima indiana si fondevano, per usare un paragone indiano, come l'acqua e il latte. L'idea che per me riassume il dialogo con loro è che la spiritualità profonda, soddisfacendo i desideri veri dell'anima, genera quasi per tracimazione non violenza e che reciprocamente la scelta non violenta è condizione essenziale per accedere alla spiritualità profonda. Altra cosa bella, quasi tutti, cominciando da Kala Acharya, mostravano di credere in Dio, tra virgolette, come Paramatman, anima suprema, sole di cui le anime, umane e animali, sono riflessi in uno specchio o in un'increspatura del mare. Ma avendo alcuni di noi testimoniato la propria non credenza in queste entità immateriali, i docenti indiani, senza fare una piega, hanno subito aggiunto che attraverso lo yoga, la meditazione e la non violenza, la spiritualità profonda è accessibile anche ai non-believers, citando come esempi il buddismo e il sistema Samkhya, dove si può prescindere dalla fede in una divinità personale e attingere ugualmente i più alti gradi dell'illuminazione. Hanno anche sottolineato la scientificità, l'esigenza di verifica empirica che caratterizza, diversamente dalle religioni dogmatiche, la teoria e la pratica yoga. Ma il mio vissuto più intenso è accaduto nella terza università, la Gujarat Vidyapith di Ahmedabad, fondata da Gandhi nel 1920 e ispirata agli ideali e alle regole del suo ashram, della sua comunità di ricerca, insediata nella spoglia umile costruzione sulle rive della Sabarmati, che abbiamo anche visitato e dove mi ha colpito come freccia nell'intelligenza cuore toccare io gli oggetti stessi che Gandhi ha toccato, la loro ipseità. L'emozione di cui dicevo, una tra le più profonde della mia vita, è accaduta di primo mattino nell'università gandhiana, quando centinaia di studenti, ragazze e ragazzi, affluiti con i loro libri e i loro arcolai nell'aula più grande, seduti ordinatamente per terra nella posizione del loto, idem vestiti del chiaro cotone uniforme filato all'arcolaio da ognuno di loro, hanno intonato con unisono femminile e maschile, sulla soglia precoce della giornata di studio e di lavoro, un canto come di fraterna certezza. Soggiogato dal sublime, mi sono prostrato come sacerdote cattolico nel momento dell'ordinazione. Qualcosa ha pronunciato in me, Dio tra virgolette è questo. Temo di dover dire, ho adorato.